questo mistero affascinante, tremendo che è l'Islam. Così si esprime Giuseppe Dossetti in una lettera del 24 maggio 64, scritta da Beirut durante il suo primo pellegrinaggio in Terra Santa. Abbiamo sentito le prime parole, questo mistero affascinante, tremendo che è l'Islam, parlando a tre sorelle, scrivendo a tre sorelle novizie da Beirut. Ecco, quindi mi sembra interessante iniziare con questa idea, appunto l'Islam come mistero, e direi anche un po', seguendo le cose che lui dice, anche un po' come enigma. Nel senso che il mistero, religiosamente, da come lo usiamo anche in teologia, è una cosa, appunto, è l'incognito, però è l'incognito che ci può anche dare pace, nel senso che è ordinato all'interno di un certo quadro, il mistero dell'Eucaristia, tutti il cristianesimo è pieno di misteri. Ecco, l'enigma è invece è una cosa un po' più inquietante, nel senso che non si trova la via di uscita. E questo mi sembra apparire anche dalla considerazione dei molti materiali che Don Giuseppe ha lasciato, in cui ha cercato una lettura, ma in cui non tutti i problemi vengono risolti. E allora, la mia esposizione sarà di una piccola introduzione e poi di quattro capitoletti in cui tratto quello che secondo me sono i filoni principali della sua riflessione, la teologia, discernimento teologico, la spiritualità, diciamo mistica spiritualità, la politica, e poi un ultimo punto, ecco, non c'è chi aveva fatto la domanda, ma io me l'ho scritto, che cosa fare allora? Ecco, perché Don Giuseppe non è solo un pensatore, è sempre uno che dice, bene, allora cosa facciamo? Ecco, come ci organizziamo? E quindi cercare di dire, nei confronti dell'Islam, che cosa facciamo? Quindi chiedo alla moderatrice, dopo la piccola premessa, di dividere il tempo in quattro parti, farmi un segno convenuto, in modo che no, ci deve stare tutto. Allora, perché il primo problema che mi sono posto è quando è che Don Giuseppe ha scoperto l'Islam? Noi sappiamo che, per esempio, il suo interesse per l'India, almeno come intuizione, risale persino ai suoi anni giovanili, al liceo. Ecco, ma quando viene fuori l'Islam? È stata già ricordata la lettera del 64, in questi giorni mi sembra di essere tornato adolescente, tutte nuove, difficili, parlava di tante cose, ma nel contesto della lettera toccava anche il tema dell'Islam. E c'è un altro indizio in una lettera del 24 giugno del 68, all'allora arcivescovo di Bologna Antonio Poma, dice: sin dal principio la biblioteca e il lavoro al centro fu impostato anche in vista di un duplice interesse, la Chiesa d'Oriente e le religioni non cristiane dell'Asia. Dopo tre anni, quando dal gruppo del centro di documentazione nasceva e si distaccava la famiglia spirituale, precisammo ancora più i nostri obiettivi, Israele e l'Islam. Questa data è confermata da altri documenti che devo saltare. Sono andato a vedere il registro degli accessi alla biblioteca del centro di documentazione della gestione Dossetti, cioè fine 52, inizio 56, 17.000 volumi, per vedere quali libri sull'Islam arrivano durante la gestione Dossetti. Non tanti, però ben scelti, perché ci sono i maggiori orientalisti del tempo. Uno ha attirato però la mia attenzione, perché Don Efrem, con la sua bella grafia, credo che sia lui a matita, scriveva, tra parentesi, professor Dossetti, miscellanea professor Dossetti, quindi arrivava da casa sua. Un libro che gli era stato donato nel 51 di Abdel Jalil, Aspetto anteriore dell'Islam. Si dovrebbe parlare adesso di Abdel Jalil, un magrebino diventato cristiano alla scuola di Massignon, alla Sorbonne, che fu anche suo padrino di battesimo, poi francescano, e fu un uomo che negli anni del concilio portò la parola di un musulmano convertito che dice: però attenti, l'Islam è mica tutto da buttare, ci sono dei tesori spirituali che vanno tenuti. E così questo ha fatto un libro e gli venne donato con questa dedica che la leggo, è una curiosità, ma entra nel nostro argomento. A Giuseppe Dossetti, dice la dedica, muezzin di tutte le moschee dell'Occidente, in ricordo di questa triste era senza poeti e senza profeti. La firma, abbiamo fatto una ricerca tra diversi, è quella di Giuseppe Bettiol, giurista, penalista, membro della Costituente, deputato, poi senatore, che dice dal gran divano nel giorno di 16 luglio 51, festa della Madonna del Carmelo. Gran divano io credo che sia il Parlamento, ecco, non perché, ma nel senso orientale, il posto dove si decidono le cose, Transatlantico, sì, il transatlantico. Quindi, allora, andiamo avanti, questa era la premessa, quindi un interesse che non è, diciamo così, mi sembra di capire, non risale proprio agli anni dell'adolescenza, non riusciamo a capire esattamente i primi cenni di questo interesse, però lui arriva al centro di documentazione con un libro suo, che è un libro importante perché la linea della spiritualità islamica è una linea che interesserà sempre in modo costante a Don Giuseppe ed entrerà nei suoi discorsi ufficiali più importanti. Veniamo adesso al primo punto, un discernimento teologico dell'Islam. Allora, questa citazione dice così: poi davanti al cancello del cenotafio di Abramo abbiamo letto la nostra regola, che è dedicata anche a lui. Certo, è impressionante davvero il pensare che a questa tomba fanno capo, unite da un comune patrimonio di fedi, tutte e tre le grandi religioni monoteistiche del mondo, Israele, il cristianesimo e l'Islam. Allora, c'è una linea di affermazioni di Dossetti, di documenti, in cui ritorna questo pensiero: Abramo, la tomba di Abramo, Israele, cristiani, musulmani. E questa cosa ci unisce, e questa cosa entra nella nostra vita perché c'è nella piccola regola, tra le altre cose. E lo scrive, salto la citazione del discorso Lercaro, lui parlava, scriveva qua nel 20 aprile del 64, nel famoso discorso di Lercaro al Concilio il 28 ottobre, fa una citazione della tomba di Abramo come luogo per cristiani, musulmani e ebrei, che sembra quasi la ripresa della lettera di Don Giuseppe. Sappiamo, lui stesso era andato, Lercaro era andato in pellegrinaggio, quindi non è che l'aveva vista, però sappiamo che in questo intervento di Lercaro c'è la mano redazionale di Don Giuseppe. E quindi possiamo dire che Abramo è un primo punto forte, ecco, per un discernimento teologico sull'Islam. Ovviamente fin dall'inizio si può dire che a Don Giuseppe non sfugge il tratto di sfida che presenta l'Islam per il cristianesimo. Sempre nel 64, il 2 aprile, dice: questa per me è la cosa che quasi più di ogni altra mi prende in questi giorni, questa terribile impenetrabilità dei musulmani al cristianesimo. E nel 69, parlando alla settimana del clero di Borgo Tossignano, dice che la separazione dell'Islam dal cristianesimo è intervenuta radicalmente proprio su questo punto. Il Corano nega la filiazione divina di Gesù e la sua vera morte. È singolare questa percezione, per cui la negazione della filiazione divina concorre con la negazione della vera morte di Gesù. E tuttavia in questo periodo la mia impressione, così, dei testi che ho raccolto, è più forte l'apprezzamento, diciamo così, tra virgolette, positivo dell'Islam, sia per i contenuti che noi possiamo condividere. Per esempio è molto forte il giudizio di Dio alle sorelle che partono per il Medio Oriente, nella messa di congedo, 20 agosto 1968, dice l'Islam. C'è sotto dall'Africa centrale, dalla Persia, da 13-14 secoli fa, e parla a proposito dell'Islam del giudizio di Dio. Leggete il Corano riga per riga, dice alle sorelle che devono partire, il punto comune degli ebrei, dei cristiani e dei musulmani è questo: credono al giudizio di Dio. E Dossetti se lo farà mettere sulla pietra tombale, il richiamo al giudizio di Dio, che per un musulmano, se andasse sulla pietra tombale di Dossetti, quel punto lì andrebbe benissimo. E quindi l'Islam è percepito come una sfida al cristianesimo, ma in senso, come dire, una sfida positiva che aiuta a essere il cristianesimo quello che deve essere. Per esempio, in una lettera alla comunità dell'8 aprile del 64, dice: di fronte ai nostri paesi che comunque hanno avuto in globo la rivelazione di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, stanno questi popoli, ebrei e musulmani, per i quali è meritoria una fedeltà assoluta all'unità di Dio, meritoria, tale da non poter accettare la Trinità e l'Incarnazione. È meritorio che non accettino la Trinità e l'Incarnazione per la fedeltà all'assoluta unità di Dio. In questo tipo di approccio, la sfida positiva che rappresenta l'Islam costituisce una polarità insieme a Israele. E quindi parla molto spesso di insieme Islam e Israele come di un mistero parallelo. Cerco di andare avanti, sarebbe finita la parte teologica, allora devo salto perché vado a quella spirituale, dico solo l'evoluzione di questa parte teologica, che è molto importante, cioè una considerazione del mistero dell'Islam in rapporto al mistero di Israele come una cosa, come scrive anche nelle relazioni agli arcivescovi, che mette in mora il cristianesimo da un incarnazionismo troppo facile, e quindi una sfida positiva, si arriva a una confutazione frontale dell'Islam in tre discorsi che lui fa nel 1990, uno ai sacerdoti bolognesi che sono venuti a trovarla in Arik, uno ai sacerdoti e seminaristi romani che sono venuti a Gerusalemme, e l'altro a un gruppo di fratelli e sorelle che si sono riuniti per parlare dell'Islam. Non l'analizzo perché dobbiamo andare avanti, ma in sostanza Maometto è un falso profeta, assimilabile a Balaam, cioè una profezia può aver avuto delle intuizioni iniziali positive, ma questa profezia si è pervertita, e la dimostrazione del pervertimento sta nella negazione della croce. C'è un versetto, Don Giuseppe non lo dice mai, che è un apax nel Corano, si dice che le cose che sono importanti devono essere almeno ripetute due volte, Sant'Ireneo diceva così, quando c'è un'idea importante nella Bibbia si deve trovare due volte. Il Corano una volta dice: è sembrato loro che fosse, che l'avessero crocifisso. Ma non è vero, shubbi halakum. E questa negazione della croce, che è inaccettabile per i cristiani, pone in questione tutta la valutazione dell'Islam, e quindi porta a un rifiuto complessivo, che giunge a dire la punta del discorso del 90 ai fratelli e alle sorelle: ma allora, se la profezia non è vera, se il rifiuto della croce denuncia l'invalidità dell'Islam, devo anche chiedere: ma che Dio è il Dio di Maometto? Che Dio è il Dio dell'Islam? E quindi ributta, dice: non voglio dare una risposta a questa domanda, la metto lì. Quindi riapre le porte all'enigma dell'Islam. Venendo alla parte... Ecco, bisognerebbe ricordare anche, bisogna farlo, che in tutta questa evoluzione così forte di refutazione dell'Islam c'è un elemento extra, diciamo, islamo-cristiano, che è una dialettica interna al cristianesimo e che per Dossetti ha un nome, Anschung. E quindi... Il tentativo che lui vede in Anschung di un arretramento dal cristocentrismo verso un teocentrismo che si mostri più inclusivo in un dialogo con le religioni. E quindi, e chiudo la parte teologica, mi sembra che alla polarità Israele-Islam ci sia nel pensiero di Dossetti, in questo ordine di idee, un'altra polarità, Islam-Induismo. Islam-Induismo sono due termini di pressione sul cristianesimo, fatto sul cristianesimo, per un arretramento nella sua fede in Cristo, e presentiamolo come servo di Dio, siamo a posto tutti quanti, no? E quindi questo arretramento faciliterebbe le cose. Hans Küng ritorna nelle querce, ritorna in diversi discorsi, il libro di questo autore è Cristianesimo e religioni mondiali, questo è il titolo, comunque annotato. Questa è quindi la situazione nel guardo teologica. Dal punto di vista spirituale, potrei essere molto più breve, l'incontro con la spiritualità islamica è stato sempre un incontro più pacifico e frontale. Lui scrive quindi, può scrivere alla lettera relazione Manfredini Biffi dell'83, abbiamo cercato di partecipare le nostre cose, le nostre scoperte anche ad altri, una cerca più ampia, pubblicando traduzioni di opere di mistici islamici, opera della nostra sorella Caterina, come quella già edita dei detti di Ravi e delle sentenze di Ibn Atalla, e che sta preparando il divano del Hallage. Ecco, anche ancora in preparazione, diciamo, in elaborazione. Che mi sembra che questo interesse sia un interesse importante, lo dimostra la citazione di Dossetti in alcuni dei più importanti discorsi ufficiali, quello del 22 febbraio 86, in occasione del conferimento dell'Archiginnasio d'Oro, e quello del 1 ottobre 87 in occasione del congresso eucaristico diocesano. Lì utilizza testi di mistici islamici all'interno del discorso che vuol fare. E quello del congresso eucaristico, che lo rivedete perché sta pubblicato, è interessante perché usa i mistici per spiegare con quale spirito ci si deve accostare all'Eucaristia. Per esempio il timore. Per dire il timore cita il mistico, ma il timore del mistico rimane sempre un timore del giudizio di Dio, che altrove lui dice il giudizio di Dio nell'Islam non va troppo bene perché è terrorizzante. Però andando a messa ci vuole un po' di quel timore di Dio, almeno per spegnere il telefonino, per esempio. Ecco. La presenza in questi discorsi ufficiali scritti dalla sua penna dei mistici, molto massiccia, è un segno di questa apertura. Un'altra cosa curiosa, lui polemizza altrove sul punto, dice, ma i 99, i nomi di Dio, la preghiera del nome di Gesù nel cristianesimo non è paragonabile alla preghiera del nome nell'Islam, dei 99 di Dio, perché non sappiamo poi se veramente questo Allah e magari un Dio è personale, impersonale, Ilà vuol dire divinità, quindi non è la stessa cosa, quindi non possiamo mettere sullo stesso piano, però scrive, scrivendo a Manfredini Biffi, dell'andata della comunità in Medio Oriente, nell'83, scrivendo la lettera a Manfredini, che poi diventa Biffi, di questo progetto, dice, ne avevamo parlato anche col nostro arcivescovo in occasione della sua visita in Terra Santa nel 76 e anzi alla fine del suo pellegrinaggio gli avevamo regalato come segno della nostra speranza una corona dei 99 nomi di Dio. Cioè si regala all'arcivescovo la corona dei nomi divini, che però non sono allo stesso livello della preghiera del nome di Gesù. E l'ultimo punto, dovresti passare, al penultimo. Ecco, devo cambiare. Ecco, la cosa che mi sembra interessante, ecco, che questo va rilevata, è che Don Giuseppe in alcuni testi dice Però questi mistici erano un po' matti, non è veramente l'Islam, anche negli ultimi anni dici non è l'Islam ortodosso, i mistici sono degli eccedenti, quindi non sono rappresentativi dell'Islam. Però questa mistica è depositata nelle anime pie e lui sempre ha detto, le sorelle qui presenti lo possono forse testimoniare, andate alla ricerca delle anime pie e devote, perché trovate questi vasi spirituali, come lui dice in una delle relazioni ai vescovi. E io credo che questa intuizione sia molto vera. Cioè, la mistica islamica, che è una mistica eccedente, tuttavia rappresenta un filone profondo della spiritualità del musulmano che incontriamo fuori dalla porta di questa parrocchia. Questo è il punto. Quindi non potremmo mai dire questo musulmano sunnito ortodosso, quello lì fa solo le preghiere raccomandate, no. Dentro di lui c'è Rabia la Dawiya, perché Rabia la Dawiya è costitutiva del patrimonio, diciamo, della fondazione dell'Islam. In questo è presente quest'idea in Don Giuseppe e credo che vi abbia contribuito in modo forte anche Don Umberto. Quindi passiamo alle altre cose, chi è interessato le troverà nelle pubblicate. Passiamo alla politica, quindi prendo solo ciò che la politica stuzzica sulla faccenda dell'Islam. Quindi Don Giuseppe, ovviamente, come ci è stato detto, era un uomo che tutto impegnato nella preghiera, però doveva poi chiedere perdono perché aveva letto troppo il giornale durante la preghiera, quindi si interessava poi a quello che succedeva e il suo sguardo sulla storia rimane sempre vivo. E uno sguardo sull'Islam rispetto alla storia, nella grande storia. Per esempio, parlando il 6 luglio 86, nella celebrazione della liturgia in Amain, dice: il pensiero che vi vorrei lasciare stamani è soprattutto questo: il nostro altare ricorda l'estensione e la dilatazione della Chiesa attraverso i secoli e le generazioni. Poggia su un capitello che appartiene a una delle chiese che qui hanno visto riunito un popolo per celebrare l'Eucaristia molte generazioni. E da allora tanti eventi, e soprattutto un evento fondamentale che si è verificato in questa terra e che noi dobbiamo sempre aver presente: l'invasione araba, l'espansione dell'Islam, la riduzione quasi a nulla della Chiesa. Questa idea della espansione, qua non è più teologia, qua sono spade, insomma, spade in mano, espansione territoriale, questa espansione territoriale dell'Islam che annichilisce la presenza cristiana è un tema che ritorna in vari interventi. E mi sembra interessante ricordare un'omelia alla messa del giorno di Natale a Monteveglio il 25 dicembre del 69, in cui sta riflettendo sull'arretramento della fede nell'Europa secolarizzata, in Occidente, la perdita della fede, e dice: una cosa di questo genere è avvenuta una volta nella storia, con un arretramento improvviso, impressionante, è stato il caso dell'Islam. Popolazioni cristiane delle grandi chiese dell'Africa e dell'Asia che sono state inghiottite dall'Islam. E quindi fa una specie di cortocircuito tra effetti della modernità e invasione islamica da un'altra parte. L'arretramento nella fede, cioè in coloro che erano battezzati e che rinunciano alla fede del loro battesimo. Ci sono tanti testi su questo, di salto. Ovviamente bisogna dire, è stato accennato da Tommaso, però in un modo secondo me un po' troppo lieve, cioè dice ci può essere qualcuno che non era contento dei bizantini. Noi sappiamo, questo è storico, che non è che l'Islam si sia ammazzato in continuo per 14 secoli, ci sono stati lunghi periodi di pace, ci sono state pressioni, ci sono state persecuzioni, ma c'è stata una grande ondata di conversioni volontarie all'Islam. E Don Giuseppe dice ai preti seminaristi di Roma, dice, alludevo l'altro giorno, anche qui si può ritrovare qualche cosa che ha creato quel disagio per cui poi queste regioni hanno sostanzialmente, i cristiani, hanno sostanzialmente aperto le porte all'Islam. Forse resistenza non la potevano fare, ma insomma, l'Islam è stato accolto con più ingenuità e più favore iniziale di quanto avrebbe permesso una distinzione più pacata. E quindi questo è un elemento della faccenda, cioè la conversione per convenzione all'Islam. Ora, oltre questa considerazione dei periodi storici della grande storia, poi Don Giuseppe vive come tutti noi la pressione degli eventi e quindi da un certo punto in poi, la fine degli anni Ottanta e poi soprattutto gli anni 90, gli ultimi anni della sua vita, il suo grido accorato è il rialzarsi mondiale dell'Islam, questo è il tema, rialzarsi dell'Islam, il radicalismo islamico, la lettera al regno parla di questo. L'effetto della guerra avrà un effetto sul radicalizzarsi dell'Islam e quindi questo è il tema che ci tocca, arriva a dire cose molto vicino a noi, parlando al 93, nel 93 luglio alla redazione di Bailam. Dice, il rimiscolio di popoli e culture, di situazioni molto più complesso di quello che non fosse nel 1918. È un rimiscolio totale. In più c'è la grande incognita dell'Islam. Incognita, in certo modo cognita. Torniamo al tema dell'enigma. Cosa sarà? È un enigma teologico, è un mistero teologico, ma è anche un enigma storico. E ci sono tanti interventi fatti quasi, direi, mi scuso con Don Giuseppe, a fotocopia, ecco, in cui ritorna le stesse espressioni, rialzarsi mondiale dell'Islam. La cosa interessante è che lui in alcuni interventi riporta questo rialzarsi mondiale non agli ultimi anni, ma alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Evidentemente la creazione dello Stato di Israele, il sionismo è quello che ha seguito e quindi c'è un'onda di ritorno all'Islam anche politico che riguarda questa cosa qua. Quindi siamo al cambio. Il cambio forse si può dire ancora che il discorso, tanto per altro perché è un inedito, il discorso in questo senso più la punta del discorso, di questo discorso è con i seminaristi a Venegono nel 1993, sentite lui e la trascrizione. Si prevedeva una destabilizzazione generale a cui l'America con tutta la sua potenza non poteva ovviare, si doveva prevedere quel che sta accadendo, l'esasperazione dell'islamismo radicale, ben altro che il comunismo, ben altro. Non c'è proporzione tra quello che per noi cristiani può rappresentare, non dico di pericolo, ma di contraddizione dell'islamismo radicale con quello che è stato il comunismo. Non si prevedeva che un contraddittore molto più agguerrito, molto più fondato sarebbe stato l'Islam e molto più teoricamente ferrato e capace di soddisfare alcune esigenze fondamentali dell'anima. Questo testo è un apax degli interventi anche molto puntuti di Don Giuseppe, nel quale mi sembra che prospetti quasi la possibilità di una conversione dell'Europa all'Islam, non l'invasione islamica dell'Europa, ma che si presenti come una ideologia sostitutiva, come una dottrina che viene incontro a bisogni dell'anima. Questo è l'appunto, diciamo, il limite massimo a cui arriva. Che cosa fare allora? Che cosa fare allora? Lui scrive, quando viene istituita l'adorazione eucaristica il venerdì a Main, scrive alcune intenzioni da tenere presente durante l'adorazione, che sono queste tre. Uno, per i credenti dell'Islam e la loro piena conversione al Signore Gesù. Due, per la nostra comprensione e discernimento più profondo in merito all'Islam. Tre, per il rapporto della Chiesa e delle Chiese con i musulmani. Ecco, mi sembra che in questa intenzione di preghiera, cioè la supplica, la preghiera, l'intercessione, la comprensione e il rapporto, ci siano anche le tre chiavi del che cosa fare coi musulmani. e quindi si può, tenendo presente queste cose, ripercorrere una serie di testi in cui si vede anzitutto, mi sembra in modo molto chiaro, una vocazione della comunità per l'Islam. Alle sorelle che partivano, dovevano partire, dice il grande impegno che in ogni caso ritengo ormai definitivo e sostanziale per la nostra seconda generazione, l'impegno cioè nei confronti di questo mistero affascinante e tremendo che è l'Islam, così vicino per tanti elementi al cristianesimo, insieme così chiuso ad esso. E poi scrivendo nel 71 da San Luca alle sue sorelle, alle sue figlie, diceva l'evidenza ormai di un impegno indeclinabile di tutta la famiglia, in loro anzitutto, nelle sorelle che partono, ma non solo in loro, verso l'Islam. Poi ancora una votazione formale nella famosa riunione dei fratelli a Gerusalemme, il 31 agosto 1982, c'erano 5 punti, il primo punto era questo: vi pare che si possa continuare a credere a una certa vocazione della famiglia per l'Islam, conforme a una tradizione millenaria della Chiesa rivolta a una cura tutta particolare tra le genti, per le genti islamiche? Questo è passato all'unanimità, votato all'unanimità. E subito dopo il quesito: vi sembra che bisogna passare il Giordano? E quindi da lì l'iniziativa per andare a Main. Quindi presenza, una presenza di testimonianza, non mi soffermo, Don Giuseppe insiste su questa cosa, non possiamo fare niente, possiamo solo essere presenti, possiamo stare tra questa gente, ci vedono pregare, vedono che siamo celibi, dice il celibato è fondamentale per la nostra testimonianza tra loro, ci vedono pregare e ci vedono lavorare. Diceva così. Poi uno sforzo di comprensione, una comprensione che dice una comprensione orante, chiediamo a Dio che ci dia di capire il mistero dell'Islam, però non solo, è stato sempre forte l'impegno di Giuseppe, Don Giuseppe, a spingere per lo studio dell'Islam. Quindi per esempio nel 73 al Cardinal Poma dice anche lo studio, si rende sempre più evidente che almeno alcuni di noi debbono raggiungere una conoscenza profonda della lingua e del pensiero di questa gente e dell'Islam in genere. Quindi l'arabo, lo studio dell'arabo, benissimo per cantare i salmi e leggere il Vangelo, ma anche per leggere il Corano. E infatti il Corano è in testa agli interessi di Don Giuseppe. Lo dice dappertutto, lo dice ai preti bolognesi, lo dice ai preti di Roma, lo dice ai fratelli della comunità, l'aveva già detto alle sorelle che dovevano partire la prima volta, leggete il Corano riga per riga, e dice a preferenza di qualsiasi altra lettura, quindi fa una scelta, per me potrebbe essere opinabile, ecco, ma non devo discutere le scelte di Don Giuseppe, nel senso che per esempio un giurista come lui, ma non ti interessa un po' la Sharia? Così come non ti interessa il diritto ebraico, questo è un po' un mistero anche, per esempio, il rapporto con l'ebraismo, interesse per la Gadà ebraica, per le cose spirituali, non la Halakha, non le cose di diritto. E lui era un giurista, però non vedo questa cosa qua. Il Corano, dice per esempio il sacerdote bolognese, bisogna leggerlo tutto il Corano, questo io sostengo. Poi l'interesse per il filone ascetico-mistico, di cui abbiamo già detto, che quindi porta a delle traduzioni, a delle letture. Quel libro benedetto di Abdel Jalil, fino a ieri sera mi sono scervellato per capire di chi sono i segni sulle pagine. Ecco, qualcuno giura che sono segni di Don Umberto, io sarei d'accordo. Perché è interessante capire allora se Don Giuseppe l'ha letto, che cosa si è segnato, uno che cosa ha segnato. Però una voce autorevole dal Medio Oriente dice no, questi sono i segni di Don Giuseppe. Dall'Italia siamo per Don Umberto. Una voce dal Medio Oriente dice no, è proprio Don Giuseppe. Don Giuseppe, dove sono segnate tutte le parti di Hallage, quindi sarebbe il primo incontro con il grande mistico. Quindi queste cose, direi, la presenza orante, la presenza di studio, il contatto con i mistici, e infine, per chiudere, è possibile un dialogo con l'Islam? È possibile? E su questo Don Giuseppe scrive delle cose terribili. Scrive delle cose terribili che per motivi di tempo non si possono dire. No. Non si possono dire. Adele mi fa gli occhietti come se io volessi censurare Don Giuseppe. Comunque, va bene, allora a richiesta
qualche minuto.
Posso? Allora, Don Giuseppe dice, ci sono diversi testi in cui pone il problema, ma si può dialogare, di cosa si deve dialogare? Ecco, e quindi ne ho scelto uno, che è quello del discorso ai preti, ai seminaristi. E lui ha un'espressione che mi colpisce, dice: l'unico monoteismo con il quale si possa noi dialogare e con il quale si crede, e poi, tra parentesi, e forse abbiamo creduto anche noi in un primo momento di poter dialogare, è il monoteismo islamico. E quindi Don Giuseppe, mentre mi piacerebbe capire a che cosa si riferisce questo primo momento in cui ha detto ma forse si può parlare di teologia anche con i musulmani, però lui dice abbiamo creduto che si può dialogare. Lui invece ai preti seminaristi dice è un'operazione in pura perdita, non solo non ci avvicinerebbe all'Islam, ma indurrebbe l'altra parte più ancora che non sia per le parti prima ricordate, a mettersi in sospetto a priori di un grande tentativo di aggiramento. Dialogo o non dialogo, assedio o non assedio, dice, beh, che in un senso, se volete, molto fisico ci sia, fisico, semplicemente fisico, ci sia una presenza nuova a cui non eravamo abituati, che può dare l'impressione di essere circondati da chi non c'era, e che quindi la realtà non è contestabile. Che debba nascere la psicologia dell'assedio o no, dice, sarebbe già un grave errore, una catastrofe, sarebbe ritornare tutti sotto Vienna. Dialogo o non dialogo, restano certe direttive sul dialogo ferme, la dichiarazione del Concilio, per esempio, e quindi molto spontaneamente, prendendo contatto, si parlerà, ma che tipo di dialogo? Per esempio, per i musulmani abbiamo già detto che loro non potrebbero parlare di religione con chi non è musulmano. Ma ammettendo che lo facciano bisogna andare molto adagio. Il dialogo deve essere chiaramente rispettoso e toccare i punti più scottanti. Anche il dialogo compito, mito, fatto con grande carità, bisogna anche che ci sia un annuncio fondamentale cristiano a tempo debito, un'immagine del cristianesimo diversa da quella che si sono fatti, se no non ha senso. Non con l'intenzione di convertirli, ma con l'intenzione che sappiano da fonte autorizzata e autentica che cos'è il cristianesimo. Quindi è chiaro, per esempio, che non si può ignorare la Trinità, non si può ignorare l'incarnazione. Direi che il punto d'approccio, e questo per me è sconcertante, il punto d'approccio per l'annuncio è effettivamente quello che ho detto, la croce. Allora lui, lui dice si può dialogare con i musulmani partendo dall'annuncio della croce, che in fondo loro stessi portano dentro, perché ogni musulmano ha le sue croci nella sua vita. Proprio la croce che è negata formalmente nel cristianesimo sarebbe il punto di aggancio con cui iniziare il dialogo con i musulmani. Un paradosso, ecco, che solo Don Giuseppe poteva pensare. Allora, quindi, finendo, perché ci vuole un finale, perché sembra, scusate, posso dire, certa affermazione, ecco, mi ricordano cose di quegli anni che venivano scritte, ecco, appunto su questo scontro di civiltà, e bisogna dire che Don Giuseppe in tanti testi dà l'idea di essere ancora in un sistema di cristianità, i popoli cristiani fuori dai cristiani, insomma, e fa parte insomma della sua strumentazione di come argomenta. Però Dossetti è solo qui, è tutto qui. Noi sappiamo che Don Giuseppe è eccedente rispetto a qualsiasi definizione che lo voglia. E quindi ci sono due cose, ho concluso, che presentano un altro volto della faccenda, perché c'è una dimensione che è quella della fede, e poi c'è una dimensione che è quella della cittadinanza, e che in un uomo come Dossetti, secondo me, sono sempre presenti, e non sono mai, una non può mai annullare l'altro. Lui nell'89, il 7 maggio 89, fonda un'associazione che non avrà una gran vita, e forse insomma sui motivi della creazione di questa associazione si potrebbe discutere, che si chiama Pace tra le culture. Una cosa piccola, oscura, che rimane sconosciuta ai più, ma di cui lui scrive parola per parola, dettandolo a un fratello che non è presente, lo statuto. E quindi è un atto pubblico. In questo atto pubblico, dopo aver ricordato l'instabilità del mondo attuale, le guerre, all'articolo 3 dice: scopo dell'associazione è quindi promuovere non solo i valori umani di una solidarietà generica a tutti i livelli, ma anche e soprattutto favorire la migliore e più approfondita conoscenza reciproca delle antiche culture e delle relative religioni che più o meno con esse si identificano, e quindi di operare, scrive nell'89, per un loro progressivo avvicinamento nel profondo rispetto dell'identità propria di ognuna. Questo scopo appare tanto più attuale in un momento in cui è percepibile, quasi da ogni parte, una tendenza ai irrigidimenti sempre più radicali e aggressivi. L'associazione si propone di perseguire il suo scopo con riguardo particolare all'area del monoteismo ebraico, cristiano e islamico. Ma poco più tardi, parlando ai seminari di Venegono, al quale fa quel discorso terribile, per me terribile, in cui la conversione all'Islam dell'Europa, in un passaggio dice: l'articolo 8 della Costituzione, l'articolo 8 che è quello che dice tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge, l'ho scritto io. Quello in particolare l'ho scritto io, e noi sappiamo che l'articolo 8, insieme agli articoli 2 e 3, diritti della persona, e poi il cittadino, uguaglianza del cittadino senza discriminazione, quindi anche di religione, più i 19 e 20 sulla libertà di culto, rappresentano, diciamo, la nostra Magna Carta del rapporto con l'altro, con le altre religioni. Allora, Don Giuseppe dice, quell'articolo lì, in cui dice tutte le religioni sono ugualmente libere davanti alla legge, quello l'ho scritto io, quella cosa lì. E chiudo per mostrare appunto questa connessione dei due piani, il credente e il cittadino. Nella seduta della Costituente del 20 marzo 47, Ruggero riporta un'affermazione fatta in sottocommissione da Dossetti durante la discussione di questo articolo, per dire qual era la sua posizione. Anche Don Giuseppe la riferisce in un altro punto, però è scritta dagli stenografi e quindi è riportata in terza persona, mentre invece mi piace che lui dice, me la ricordo bene, ve la cito. Dice Dossetti, a proposito di questo punto, come cattolici noi ci riserviamo un giudizio di valori in ordine alla religione, come riconoscimento costituzionale non abbiamo alcuna riserva in ordine al pluralismo delle varie religioni. Grazie.